Quando si parla di determinati personaggi che possono anche non piacere, ma che hanno fatto la storia teatrale italiana e non solo, è difficile riassumere tutto in pochi minuti. È il caso del grande Dario Fo, attore, autore e grande regista italiano. Dario Luigi Angelo Fo nasce a San Giano in provincia di Varese il 24 marzo del 1926. Oltre a ricordarlo come drammaturgo e attore, bisogna dire che è stato anche scrittore, illustratore, pittore, scenografo, attivista e comico italiano. Fo è stato un uomo di teatro a tutto tondo. Per i suoi lavori teatrali, oltre che attore, ne era anche regista, scrittore, scenografo e costumista, autore di opere teatrali che vengono rappresentate con successo in tutto il mondo. La fortuna di Dario Fo fu quella di crescere in una famiglia intellettualmente vivace, nella quale poté ascoltare fin da piccolo le favole mescolate alla cronaca locale raccontate dal nonno materno e le storie riportate da viaggiatori artigiani, quelli che Fo nel tempo ricorderà spesso, gli affabulatori di paese, con grandi capacità di narrazione degli avvenimenti, saranno di ispirazione all'artista nel corso degli anni. Nel 1943, a seguito della chiamata alle armi della neonata Repubblica Sociale Italiana, si arruolò volontario nelle file dell'esercito fascista, prima come addetto alla contraerea Varese e successivamente come paracadutista nel battaglione azzurro di Tradate. Quando la notizia di questa militanza venne a galla negli anni 70, ci furono parecchie polemiche, querele e processi da parte di Dario Fo, attivo rappresentante in campo artistico della cultura della sinistra italiana. Polemiche che andarono avanti per alcuni decenni. Fo in seguito ammetterà e parlerà della questione, affermando che si era arruolato nell'unico esercito esistente allora, ma in quanto italiano e non in quanto fascista, ritenendolo l'unico modo per non essere deportato in Germania come lavoratore o come militare di leva. Dario Fo in seguito si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera, iscrivendosi successivamente alla Facoltà di Architettura del Politecnico, che però abbandonerà prima della laurea. Riceverà durante la sua carriera comunque numerosissime lauree honoris causa. I primi anni di apprendistato teatrale sono caratterizzati dall'improvvisazione sul palco. Inventa storie sul momento, recitate in chiave satirica, a dimostrazione che il teatro era effettivamente parte della sua persona. Dal 1952 comincia a collaborare con la RAI, scrivendo e recitando per la radio nelle trasmissioni del Poer Nano, monologhi che vengono in seguito rappresentati al Teatro Odeon di Milano. Nel 1953, collaborando con altri due grandi del teatro italiano, Franco Parenti e Giustino Durano, nasce Il dito nell'occhio, spettacolo di satira sociale e politica. Non mancano le prime censure. Nel 1954 viene scritto Sani da legare, dedicato alla vita quotidiana nell'Italia dei conflitti politici. I burocrati di allora intervengono più volte sul copione, provocando l'abbandono degli autori della trasmissione. Il 24 giugno del 1954 Dario Fo sigilla il lungo amore della sua vita sposando l'attrice e collega Franca Rame, da cui avrà un figlio, Jacopo. Fo, trasferito a Roma dal 1955 al 1958, lavora come soggettista per il cinema. Il soggetto è un breve racconto che illustra la trama del film. Nel 1956, ancora con Franco Parenti, scrive e interpreta un varietà per la radio di grande successo, intitolato Non si vive di solo pane. Nel 1962 Fo conduce sul secondo canale il programma satirico musicale Chi l'ha visto e nello stesso anno, con la moglie, con cui aveva fondato la compagnia Dario Fo Franca Rame, prepara una serie di brevi pezzi per il programma televisivo Canzonissima. Anche qua la censura intervenne così spesso che presero la decisione di abbandonare la televisione in favore del teatro. Le commedie che produssero tra il 1959 e il 1961 avevano la struttura della farsa, arricchita da elementi di satira e di costume. Fo, a quello che definiva teatro borghese, preferiva luoghi alternativi per recitare, come piazze, case del popolo e fabbriche, luoghi dove poteva ritrovare un pubblico diverso da quello presente nei teatri, un pubblico composto soprattutto dalle classi subalterne e con meno possibilità di accesso agli spettacoli teatrali. Nel 1968, sempre con l'obiettivo di far ritornare le origini popolari del teatro e la sua importanza sociale, fonda il gruppo teatrale Nuova Scena, insieme sempre a Franca Rame, ma anche con Massimo De Vita, Vittorio Franceschi e Nanni Ricordi. Anche in questo caso, le rappresentazioni avvengono in luoghi alternativi ai teatri e a prezzo cosiddetto politico. Il 1 ottobre del 1969, per la prima volta va in scena una delle opere più famose di Dario Fo, la giullarata Mistero Buffo. Dario Fo, unico attore in scena, recita una fantasiosa rielaborazione dei testi antichi in gramelot, uno strumento che consiste nell'emissione di foni, senza usare parole realmente dotate di significato, e onomatopee, che imitano la struttura sonora di una lingua, ottenendo dalla rappresentazione una satira affinata. Nel Mistero Buffo, Fo utilizza un linguaggio derivante da una mescolanza dei vari dialetti della pianura padana, avvicinandosi con questo spettacolo a quello che viene definito teatro di narrazione. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, Dario Fo tornò a mescolare teatro e politica, schierandosi con le organizzazioni extraparlamentari di estrema sinistra e fondando il collettivo teatrale La Comune, con l'intento di stimolare il teatro di strada. Nel 1970 Fo dimostra il suo ritorno all'impegno politico con l'opera Morte accidentale di un anarchico. L'opera, ufficialmente ispirata alla morte negli anni 20 dell'anarchico Andrea Salcedo, allude anche alla morte nel 1969 del ferroviere anarchico e partigiano Giuseppe Pinelli. La vicenda si svolge in una stanza della Procura Centrale di Milano, con protagonista quel matto, personaggio che ricorre spesso nel teatro di Fo, quando occorre rivelare cose scomode. Il matto adotta diversi travestimenti, il giudice, il vescovo, lo psichiatra, con i quali la versione ufficiale dei fatti mostra tutte le sue contraddizioni. Dopo il colpo di Stato in Cile, scrive Guerra di Popolo in Cile, un tributo al governo di Salvador Allende, che in realtà allude anche alle situazioni politico-sociali di quel momento in Italia. Nel 1977, dopo 15 anni lontano dalla televisione, Dario Fo torna sugli schermi, sempre con la sua carica satirica e provocatoria. Negli anni 80 continua a produrre opere teatrali, occupandosi anche di regia e di didattica. Nel 1987 pubblica infatti il manuale minimo dell'attore, a beneficio non solo degli stimatori, ma anche di coloro che semplicemente vogliono intraprendere la strada del teatro. Nel 1997 riceve il premio Nobel per la letteratura per aver emulato i giullari del Medioevo, flagellando l'autorità e sostenendo la dignità degli oppressi. Nel comunicato ufficiale della Fondazione Nobel si legge: Dario Fo, con un misto di riso e di serietà, ci apre gli occhi sugli abusi e le ingiustizie della società, aiutandoci a collocarli in una prospettiva storica più ampia. Come prevedibile, l'assegnazione del premio Nobel provoca consensi e dissensi. Alcuni contestano che Dario Fo venga definito letterato o scrittore in senso stretto, ma tant'è che l'arte è stata comunque premiata. Durante la cerimonia di premiazione, Dario Fo ne approfitta per lanciare una nuova iniziativa contro la direttiva sulla brevettazione di organismi viventi proposta dal Parlamento europeo, diventando una sorta di testimonial della campagna lanciata dal Comitato Scientifico Antivivisezionista ed altre associazioni europee, dal titolo «Per opporsi al brevetto dei geni, non occorre essere geni». Da ricordare anche la sua battaglia e il suo impegno in difesa di Adriano Sofri, nonché il suo spettacolo di costruzione «Marino libero, marino innocente», legato appunto alla controversa vicenda della detenzione di Bonpressi, Pietro Stefani e Sofri. Dopo la morte della moglie, Franca Rame, avvenuta nel 2013, continua, nonostante l'avanzata età, la sua attività artistica, dedicandosi soprattutto alla pittura, senza tralasciare la politica, che lo vede sostenitore del neonato Movimento 5 Stelle. Ci lascia con un grande patrimonio artistico il 13 ottobre del 2016, all'età di 90 anni. Nella sua lunga carriera, Dario Fo ha scritto anche diverse canzoni, soprattutto per Iannacci. Oggi vorrei farvi ascoltare l'unica con cui si ritrovò nelle classifiche dei 45 giri, anche se nelle ultime posizioni. Una canzone che apriva la commedia teatrale Mistero Buffo. Ringraziandovi come sempre per l'ascolto, amici di Oggi Come Ieri, vi abbraccio virtualmente e vi lascio con Radio Più. Ma che aspettate a batterci le mani?
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone.
Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia piange ancora e zitti spera, da quel dì che verso sera ce n'andammo senza recitar.
Eppure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone con dentro le lanterne col carburo da far sembrare la luna un sol leone.
Napoleon francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'elba vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani.
Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata con tal del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone.